Eccoci qui, buonasera a tutti, ciao, eccoci al consueto podcast mensile che registro attraverso una diretta Facebook, quindi il podcast lo caricherò come al solito il venerdì mattina sul canale dove raccolgo tutti i miei podcast e ne darò senz'altro notizia su Facebook, tramite i social, eccetera, eccetera. Però ecco, da un po' di tempo c'è questa idea di registrare al giovedì sera facendo appunto questa diretta, ok? Diretta Facebook. Tra l'altro vi annuncio che il podcast sarà quindicinale da dicembre. Un po' perché mi sono arrivate tantissime domande e una volta al mese quindi risulta essere un po' pochino in effetti. Anche se io vi ricordo che se volete approfondire tutta una serie di temi, anche letture, commenti di libri, meditazioni pratiche, esercizi, c'è il webinar del martedì sera. Io capisco che il webinar del martedì sera prevede un piccolo canone per registrarsi, un pagamento di poche decine di euro al mese, giusto però insomma va bene, anch'io campo, quindi ogni tanto, anche se faccio qualcosina a pagamento, non me ne vogliate. Vi do la notizia che intanto è uscita la nuova rivista Graal, per adesso sarà distribuita a Terni e dintorni in formato cartaceo. Ci sarà per questo numero zero che mitico, apre le danze, ci sarà una versione online e poi anche lì cresceremo, ci organizzeremo anche per spedizioni eventualmente. Tenete conto che siamo tutti volontari, nessuno ci guadagna, la rivista è distribuita gratuitamente e quindi abbiamo bisogno di inserzionisti, di sponsor, di mecenati che credano nel progetto. Ci sono tanti autori che collaborano alla rivista, quindi adesso non sto a parlare troppo della rivista, però insomma sappiate che c'è questa bella iniziativa che mi auguro accontenti molte persone, perché si parlerà di letteratura, poesia, esoterismo, alchimia, arte, femminile, film e quant'altro, cucina, quindi insomma molto ricca. Bene, allora veniamo alle domande che mi sono arrivate, numerose, numerose. Rispetto alla questione, appunto rispetto al podcast, e partiamo da una domanda. Vediamo un po'. Io tra l'altro le domande non le leggo mai prima, quindi andiamo proprio in diretta. Allora, ciao Carlo, parliamo pure, se ti va, di vegetarianesimo e veganesimo, argomento molto in voga negli ultimi tempi, dato che ormai spessissimo si assiste anche in TV a degli scontri dialettici anche piuttosto accesi tra vegetariani, vegani da una parte e onnivori dall'altra. Questi ultimi vengono accusati in particolar modo di nutrirsi di cadaveri. E beh, meno male, perché fossero vivi sarebbe anche peggio. Come se non bastasse, in diversi contesti spirituali, più e più volte mi è capitato di sentir parlare di presunti benefici di una dieta priva di carne su un piano prettamente karmico. In definitiva, sono ormai molte le persone che ritengono il mangiare carne incompatibili con un serio percorso di evoluzione umana e spirituale. D'altra parte, però, conosco personalmente dei monaci buddisti, tra cui un lama, ma anche il Dalai Lama non è vegetariano, tra l'altro, per inciso, che si fanno pochi problemi sotto questo punto di vista e che mangiano carne tranquillamente. Per quel che mi riguarda, continua l'email, la pratica meditativa che porto avanti su base quotidiana da ormai un decennio mi ha portato a sviluppare una sensibilità in virtù della quale ho iniziato a pormi delle domande. Continua l'email, stiamo parlando di vegetarianesimo e veganesimo, con un'email che chiede appunto un mio commento a questo proposito. Continua a leggere. Ho fatto inoltre, dice il nostro amico, un primo e finora unico tentativo di eliminare la carne dalla dieta, tentativo miseramente fallito quando durante la notte tra l'ottavo e il nono giorno di astinenza mi sono ritrovato a sognare di mangiare una bistecca. Va bene. Mi dice, poi qualche giorno fa ho letto un articolo che spiega in maniera dettagliata quello che è l'impatto sull'ambiente, ma anche sulla stessa vita umana, della produzione dei prodotti per vegani e vegetariani, che ormai impazzano in Occidente. Ah, quindi dici che anche rispetto ai prodotti vegani e vegetariani, che ormai sono indubbiamente un business pazzesco, ci sono questioni sull'impatto ambientale, eccetera, eccetera. Vabbè. Mi dice, i sofisticati vegani di Milano, Berlino, New York, ne sono forse a conoscenza? Probabilmente no, suppongo, rispetto a questi dati. Vabbè. Ti invio il link, bla bla bla, potresti dirmi cosa ne pensi. Beh, io mi sono già espresso più e più volte a questo proposito. Io credo che le argomentazioni di tutti siano importanti da considerare, da rispettare, da valutare nell'ambito del proprio percorso, rispetto anche a un proprio sentire, a una scelta di vita, di condotta. Io credo che vada benissimo. Ognuno quindi raccolga le informazioni che ritiene e adotti lo stile di vita che ritiene. Io quello che dico e faccio è quello di mettere in guardia rispetto agli assolutismi, no? Ci sono già tanti assolutismi, tanti dogmi, tante imposizioni, per cui non vorrei che questo fosse l'ennesimo assolutismo. Ognuno faccia i suoi conti, ognuno si regoli senza guardare nel piatto dove sta mangiando l'altro. Ovviamente dirà la sua, ognuno farà le sue scelte, sosterrà le proprie argomentazioni, ma basta, cioè, nel senso. Poi certo è vero che ci sono talune scuole che raccomandano un certo tipo di regime alimentare, magari non necessariamente a tempo indeterminato, ma a volte si indicano dei periodi dove si può consigliare una dieta sattvica, per esempio, o una dieta vegetariana, o il digiuno. Quindi sono diverse in effetti le scuole, le tradizioni che dicono questo, e tante altre che invece prevedono un'alimentazione onnivora, pur nell'assoluto e pieno rispetto. Comunque un conto poi è allevare, un conto è sfruttare, maltrattare, eccetera, eccetera. Poi ricordo che nelle tradizioni sciamaniche comunque è una ritualità complessa quella che accompagna l'allevamento, l'uccisione dell'animale, è una ritualità alchemica anche molto bella come comunione, per cui insomma le tradizioni spirituali ed esoteriche, e questo è un dato, sono le più diverse rispetto a questo argomento, Poi ognuno faccia le sue scelte, ma io penso che non si debba accanirsi, ecco, perché altrimenti diventa una gara a chi è più puro. Noi in fondo non saremo mai a impatto zero, noi dal momento in cui nasciamo impattiamo sul mondo, interferiamo col mondo, per cui contaminiamo e siamo contaminati. Pertanto, ecco, dobbiamo fare un po' i conti, no? Con il fatto di partecipare ad un ecosistema complesso che ha le sue dinamiche, i suoi equilibri, eccetera, eccetera. Poi, naturalmente, ci volgeremo anche verso un cammino che ci permetterà di trascendere tutto questo, però, insomma, altrimenti il carnivoro, il vegetariano giudica il carnivoro, il vegano giudica il vegetariano, il fruttariano giudica il vegano. Il crudista o il melariano giudica il fruttariano, e quelli che respirano e basta giudicano quelli che mangiano. Alla fine, insomma, fai prima a non nascere, così non rompi coglioni a nessuno. Però insomma, mi sembra forse che sia un po' una gara, una forma quasi di perfezionismo che diventa moralismo, che diventa qualcosa di estremo, no? È questo che io dico, non abbiamo bisogno di altri assolutismi, però fate le vostre ricerche, considerate, cercate poi voi di regolarvi come meglio credete. E in ogni caso non è che spiritualità sia sinonimo di vegetarianesimo, perché non lo è dal punto di vista né storico, né antropologico, né esoterico. E io la penso così, io sono onnivoro e quindi ho fatto le mie scelte. Non mi sento in colpa per questo, ma rispetto profondamente i vegani, rispetto profondamente i punti di vista di tutti, E credo che sia questo il punto. Poi è ovvio che se so che un certo allevamento, una certa catena produttiva tartassa, sfrutta, fa soffrire senza bisogno, quindi per carità, va bene, uno potrà anche selezionare il produttore, potrà anche selezionare, ma questo è un mio pensiero, ecco, quindi da qui in poi ognuno veramente faccia i conti con se stesso e va bene, insomma, ok? E certo, piuttosto che sognarsi il prosciutto di notte, ecco, io penso che forse il corpo abbia bisogno anche di una certa gradualità per abituarsi ad un cambiamento di dieta, no? Quindi mettiamo in conto anche quello, forse una certa educazione, una certa gradualità anche nel discorso. Qui mi chiede un amico via chat cosa ne penso di quelli che si nutrono di prana, o il gruppo sanguigno del dottor Mozzi, eccetera, eccetera. Sì, sono tutte ricerche, il dottor Mozzi mi piace anche come tipo, come personaggio. Tra l'altro funzionano le cose che lui consiglia di fare, per cui ben venga anche questo pragmatismo. Il discorso dei respiriani, va bene, secondo me bisogna anche lì valutare caso per caso, percorso per percorso, l'esperienza di ognuno, le motivazioni. Poi vabbè, io perseguo una via tantrica, quindi secondo me si perdono tanto, ma loro probabilmente non la pensano così. Va bene, penso sia possibile, se è questo che ritieni, penso sia possibile nutrirsi di prana, certo, ma io stesso ne ho esperienza, ok? Va bene, poi vediamo altre domande. Wow, domande. Allora, rifletto spesso sul lascito della coscienza al momento della morte e su come questo evento potrebbe non risultare identico per ogni individuo. Ovviamente qui si aprirebbe tutto un dibattito su reincarnazione, ascensione in vita, eccetera. Io intendo invece soffermarmi, continua il nostro amico, su un altro aspetto e dice: cosa si può ipotizzare che succeda al momento della morte di una persona che in vita ha lavorato sulla propria coscienza, ha raggiunto dei punti di non ritorno, che ha ricercato il risveglio, ma che poi per qualche motivo è andata incontro ad una degenerazione cerebrale, vedi demenza senile, stato vegetativo dovuto a incidenti, eccetera. Ci potrebbe essere differenza tra chi muore nel pieno delle proprie facoltà coscienziali e chi invece è all'apice di un declino? Questo potrebbe avere a che fare con la scelta per la quale gli anziani di alcune tribù indiane optavano andando a morire da soli, volontariamente, quindi capaci di farlo nel momento giusto? E infine, è possibile che la coscienza al momento o dopo la morte fisica sappia riconfigurarsi nonostante un degrado, tornando al punto di massimo risveglio conosciuto durante l'esperienza corporea? Domande complesse, articolate, perché le domande, le risposte a questo punto potrebbero essere, le ipotesi di risposta potrebbero essere altrettanto articolate, bisogna vedere sempre caso per caso. Io penso che il nostro metro per giudicare che cosa voglia dire demenza, stato degenerato, pazzia, follia, stato vegetativo, sono metri di misura rispetto alla vita come la conosciamo noi, rispetto alla mente come la conosciamo noi o come crediamo di conoscerla. Non è detto che dal punto di vista spirituale e animico un incidente o uno stato vegetativo o uno stato per noi, diciamo, di impedimento mentale corrisponda automaticamente ad uno stato di incoscienza dal punto di vista animico e spirituale. Non è detto che le due cose vadino di pari passo, anche perché noi abbiamo un metro di giudizio che si basa sulla vita, sul corpo, sulla mente, sul cervello, ma le dinamiche dell'anima, le dinamiche dello spirito vanno ben oltre. E quindi una prima considerazione può essere questa, no? Cioè dipende, noi che ne sappiamo che cosa accade comunque nel processo animico e spirituale di una persona che viva questa esperienza. Seconda considerazione, questa stessa esperienza può essere un aspetto karmico, può essere un fenomeno di accelerazione karmica, di smaltimento karmico, di guarigione, che vada quindi di pari passo con una rinascita su altri piani, per cui ci possono essere anche leggi karmiche che regolano questo tipo di accidenti. Terza risposta, beh, teniamo conto che se uno ha lavorato su se stesso, sa che cosa sta succedendo, perché se ha raggiunto dei punti di non ritorno, se ha raggiunto un livello di metamorfosi, di coscienza, di illuminazione, allora vabbè, insomma, saprà anche gestire, al di là delle nostre congetture, quello che gli sta capitando, e anche proprio in termini di reintegrazione dell'anima, oltre l'esperienza fisica, mantenendo magari saldo un filo conduttore evolutivo finalmente identificabile rispetto magari ad una serie di esistenze sfilacciate che fino al momento del risveglio della coscienza gettavano l'individuo in una sorta di illusione, in una pseudo realtà mentale non evolutiva ma semplicemente replicante le dinamiche della materia. Poi teniamo anche conto che è vero quello che dici, molto spesso i maestri scelgono, decidono di lasciare il corpo potendolo fare come quando gli pare, risparmiandosi il problema della vecchiaia e dell'eventuale rincoglionimento, parliamoci così, alleggerendo un po' il discorso, può anche darsi, così come possono nascere, possono anche morire come quando gli pare, se raggiungono una certa interazione con i piani dell'esistenza ad un livello di coscienza più complesso, più elevato, no? più ampio. E, senz'altro la coscienza può riconfigurarsi nonostante un degrado, perché noi lo reputiamo un degrado, ma non è detto che sia tale, quindi può darsi che ci sia questa apparente situazione, però sul piano spirituale in realtà si aprono delle porte straordinarie, c'è una continuità evolutiva perfettamente sensata, ok? Bene, procedo oltre, non posso approfondire qui perché sennò andiamo veramente al di là delle possibilità del podcast, però le domande sono molto interessanti, spero che questi spunti ti permettano di fare le tue riflessioni. Allora, poi abbiamo un'altra domanda, guarda qua. Una mia cara amica mi scrive: qual è la lettura chiave iniziatica della strage dei Proci operata da Ulisse al ritorno a Itaca? Molto interessante, molto, qui dovremmo fare anche un po' di cultura, no? Itaca, l'Odissea, Ulisse, questa straordinaria epopea, questa straordinaria, questo straordinario poema epico di Omero, il quale era un iniziato e sapeva molto bene raccontare anche attraverso il mito delle dinamiche iniziatiche molto precise, in questo caso il viaggio dell'eroe, il ritorno a Itaca, Itaca come la reintegrazione nella primeva coscienza, il ritorno a casa dopo le tante avventure e disavventure, dopo il viaggio eroico di esplorazione fuori e dentro di sé, con Penelope che fa la tela di giorno e la disfa di notte, proprio per ingannare il tempo. La donna in questo caso rappresenta proprio l'anima di Itaca, l'anima nella sua reintegrarsi, e nel suo archetipo femminile rappresenta anche il tempo, perché la dea, il femminile, l'anima, il sacro femminino rappresenta anche il tempo. Quindi i Proci ovviamente rappresentano quei seduttori pretenziosi che cercano di interferire nel processo della riunificazione tra Ulisse e Penelope. Quindi sono tutte quelle interferenze aliene, egocentriche, narcisistiche, menzogniere, e tutta quella coacervo di illusioni che tenta continuamente la nostra anima, cercando di rimpiazzare Ulisse, cercando di rimpiazzare quell'essenza reale che smarrendosi nel suo viaggio tarda a tornare. Ecco allora i proci che insidiano Penelope, ed ecco Ulisse, l'unico che può tendere l'arco. Qui c'è una simbologia anche sessuale, se vogliamo, l'unico che ha la forza di scoccare quella freccia che poi passerà. Io adesso vado a memoria, perché io l'Odissea l'ho studiata a scuola come tutti voi, poi l'ho ripresa qualche anno fa per farci appunto un'analisi esoterica, ma non ce l'ho proprio tutta precisa la faccenda come qualche tempo fa. Ma ricordo quando Ulisse scocca. Intanto Ulisse torna e non lo riconoscono, molto interessante, no? Un po' come il Cristo quando io tornerò, vegliate sotto mentite spoglie, non mi come un ladro, arriverò nella notte come un ladro. Ecco, Ulisse torna e non lo riconosce, non lo riconoscono, perché è cambiato, perché si è evoluto, perché è tornato anche ad un'essenza ancestrale profonda. Torna povero, camuffato da povero ovviamente. Poi, sorpresa sorpresa, tende l'arco, scocca la freccia che passa attraverso le asole delle asce dei proci, cioè si mettono queste sette asce, sette chakra, sette asce, e l'energia, la freccia, viene scoccata con la giusta direzione, la giusta forza, e passa attraverso queste sette, questi sette anelli, le sette asce dove passa la freccia che Ulisse scocca, dando prova, no, della sua autenticità e della sua reale identità. Poi dice, domanda 2, sempre questa cara amica: ho letto in un libro che esiste la massoneria classica e quella di frangia, che differenza c'è? Wow, qui un po' di storia, passiamo da un argomento all'altro con una disinvoltura imbarazzante. Allora, la massoneria classica è quella che fa capo alle costituzioni di Andersen, quindi nel 1717 mi sembra che vennero codificate queste regole. La massoneria esisteva già da prima, poi in questo ristorante, adesso non mi ricordavo anche il nome, in una taverna, questi massoni, tra l'altro Andersen era un prete anglicano, codificano le regole generali della massoneria di rito antico, la massoneria inglese, di rito inglese, di rito scozzese, bla 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 bla. Quella è la massoneria a cui poi si rifanno le grandi massonerie ufficiali del mondo, in Italia, il Grande Oriente d'Italia appunto. Per esempio, no? Si rifà a questa massoneria, diciamo, classica, che poi si divide in operativa, speculativa, perché poi sapete che la massoneria nasce come un collegio di maestri architetti, in realtà poi apre le porte a chiunque pagando vuole fregiarsi di questi titoli, perché ormai era di moda far parte di questa massoneria, e allora ecco che tutta la nobiltà inglese, la nobiltà francese farà a gara poi per entrare, e questi però non sapevano neanche tenere uno scalpello in mano, un martello in mano, non erano i maestri architetti di un tempo, e quindi ecco che si chiamano massoni accettati, no? Cioè, va bene, ok, e qui la massoneria da operativa diventa speculativa, diventa simbolica, a comunque rappresentare, indagare tutti quei simboli che rappresenterebbero l'evoluzione dell'animo umano, l'edificazione di un'etica, l'insegna dei valori di fratellanza, uguaglianza, libertà, eccetera, eccetera, eccetera. Poi abbiamo anche tutte le forme degenerate di queste congregazioni che poi appunto perseguono ben altro, no? Quindi il clientelismo, quindi ecco tutta una serie di cose che hanno a che fare con il mondo degli affari, della finanza, della politica, e qui ci allontaniamo ovviamente da quello che era lo spirito reale di questa congregazione. Le massonerie di frangia invece sono quelle che non sono riconosciute all'interno di questo contenitore, però si dicono massonerie in quanto si riconoscono in quegli stessi ideali, in quegli stessi valori di base, anche se poi li reinterpretano con chiavi operative, magiche. Pensiamo alle massonerie di tradizione egizia, perché poi ognuna cerca di, attraverso una serie di miti, ricondursi o far ricondurre la propria origine all'Egitto, eccetera, eccetera. Poi in realtà non è vero, però si rifanno magari taluni più ad una simbologia cabalistico, giudaico, cristiana, rosacrociana, altri si rifanno più ad una simbologia ermetica, egizia, eccetera, eccetera, altri ancora ereditano dall'Oriente tutta una serie di formule, di chiavi, soprattutto in merito a quello che può essere la magia sessuale, quindi l'Ordo Templi Orientis, che nasce comunque da massoni, per distinguersi poi in quella che è un ordine differente. Ecco, la massoneria riformata da Cagliostro, ecco, queste sono massonerie di frangia, no? Massonerie, paramassonerie, che comunque non seguono l'obbedienza che riguarda invece la massoneria di rito scozzese antico e accettato. Ecco, questo è un po' il discorso per come me lo ricordo, poi dovrei andare a vedere. Io avevo organizzato anche delle conferenze sulla massoneria con amici massoni, persone degnissime che effettivamente sono capaci anche di raccontare molto minuziosamente la storia, i valori, gli ideali, tutte le varie ramificazioni nella storia della massoneria mondiale e italiana, denunciando poi ovviamente tutte quelle che sono le massonerie deviate e le strumentalizzazioni che purtroppo poi ci sono, e dobbiamo anche fare i conti con questo aspetto che ormai purtroppo è sempre più dilagante poi alla fine, quindi ai noi. Le cose belle poi vengono devastate dal solito essere umano che ne combina di tutti i colori. Ancora qualche minuto, andiamo avanti, un'altra domanda riguardo all'anima del mondo. Ah no, ma questa domanda qua io l'ho rigirata al martedì sera, quindi a posto, la risposta l'ho già data all'amico Francesco che segue il webinar, quindi siamo a posto. Poi abbiamo una domanda sull'aldilà e dice: quando moriremo e andremo in cielo? Ecco, già qui un attimo, andiamo dove? In cielo? Cosa vuol dire? Boh. Andremo in cielo, realtà che vogliamo. Vabbè, proseguo. Si potranno rivivere le cose che vivevamo qui sulla terra anche materialmente e concrete, del tipo guidare la macchina, giocare, divertirsi, uscire con una bella ragazza, studiare all'università, lavorare, fare sport, eccetera? Cioè, posso vivere come si vive qui sulla terra? La Chiesa Cattolica dice di no, che vivremo solo con un corpo glorioso. Tu cosa ne pensi? Non farmi dire di essere d'accordo con la Chiesa Cattolica, perché non riesco neanche a dirlo. Però in questo caso, io non credo che l'aldilà sia un riproporsi tale e quale della vita materiale. Mi sembrerebbe noioso, banale, strano, non lo penso, non credo, non ci ho mai pensato in questi termini, che nel cielo, come tu dici, immagino che ti riferisca a una sorta di paradiso. Comunque, al di là si potranno rivivere le cose del tipo di quelle che tu elenchi, guidare la macchina, giocare, uscire con le ragazze, eccetera. Non credo. Io credo che l'aldilà sia un aspetto che trascende questi aspetti in un percorso evolutivo che ci porta su ulteriori piani dell'esistenza. Però è anche vero che noi nel momento della morte fisica possiamo anche essere irretiti da sacche del piano astrale all'interno delle quali i nostri brandelli d'anima non reintegrata, non rigenerata, si disperdono, magari avendo la sensazione, che so io, di entrare in loop del tutto simili alla vita materiale mondana. Può essere, però è una proiezione psichica di un contenitore che raccoglierebbe le scorie della nostra anima incapace di evoluzione spirituale, quindi in un immergersi immaginario all'interno di una continuità invisibile del mondo materiale che in qualche modo ci irretisce e ci costringe a un ritorno inconcludente, no? Ecco il ciclo della samsara. Chissà se coloro che sono irretiti nel ciclo della samsara, quando sono nell'aldilà, vivono qualcosa di del tutto simile al mondo materiale, perché non sanno rappresentarsi altro. Non saprei, comunque, ragazzi, vedremo, lo scopriremo solo morendo. Però non credo che stia in questi termini il concetto di al di là come oltre evolutivo, ok? Ok, poi abbiamo una domanda su Kundalini e poi una domanda sul piano astrale, il rapporto col piano astrale, la sessualità, eccetera, eccetera. Caspita, però non abbiamo più tempo, io mi ero prefissato di darmi una mezz'oretta e quindi mi riprometto di rispondere a questa domanda senz'altro durante il prossimo podcast, in occasione del prossimo podcast, perché non voglio dare delle risposte troppo brevi. Io vedo qui Kundalini, vedo qui piani astrali, il rapporto tra piano astrale e sessualità, argomenti che meritano un approfondimento, quindi io vi invito o a seguire i webinar del martedì oppure di attendere il prossimo podcast e avremo modo senz'altro di parlare anche di questi argomenti così importanti, così interessanti. Il prossimo podcast sarà il 7 dicembre, io lo registrerò da una stazione radio e faremo la diretta in radio giovedì mattina, registreremo il podcast contemporaneamente, probabilmente ci sarà anche una diretta Facebook, vediamo quello che riesco a fare, o magari un video che poi metterò su Facebook alla sera, e la registrazione del podcast si aggiungerà alle registrazioni che raccolgo nel sito dove ci sono tutti i podcast, sito raggiungibile anche dal sito dell'Accademia, quindi accademiaacos.it, menu di sinistra, leggete, c'è podcast e lì entrate nel sito dove sono raccolte tutte queste registrazioni, ormai siamo a tante tante registrazioni, centinaia di registrazioni, quindi lì potete trovare anche vecchie registrazioni su argomenti che vi possono interessare. Quindi, perfetto, ci aggiorniamo a questo proposito e vi ricordo l'appuntamento del webinar, che però per la prossima settimana sarà di mercoledì, non di martedì, ma di mercoledì, in via eccezionale il webinar. Con il podcast ci sentiamo il 7 dicembre. Per il resto, accademiaacos.it, tutte le informazioni. E adesso c'è anche questa bellissima rivista Graal che metteremo anche online, cresceremo, faremo tante belle cose in modo da creare pensiero, cultura, smuovere, se non scuotere un pochino le coscienze. Vi ringrazio tantissimo, buona serata e buona giornata per chi ascolterà invece il podcast domattina. Ciao a tutti, ciao a tutti.